Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Il tema di questa mattina è il seguente: l'apostasia della Chiesa, terza parte. Leggiamo il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 3. All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla, ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. È il messaggio, ricorderete, alla chiesa di Sardi, cioè alla chiesa del tempo della Riforma e della post-Riforma. Noi crediamo, insieme a tanti altri evangelici, che il messaggio alle sette chiese non era solo il messaggio delle chiese locali dell'Asia Minore, la moderna Turchia, ma anche per il significato del termine Efeso, Smirne, eccetera, eccetera, fino alla Odicea, si intendono i vari periodi della Chiesa di Gesù Cristo, dalla sua morte fino al suo ritorno. Qui siamo al tempo della Riforma e della post-Riforma. Come mai un messaggio così severo? C'è di che essere severi. Perché purtroppo la Riforma, che è stato un inno di gioia, un'esplosione di vittoria, ha conosciuto disgraziatamente dei periodi bui, e lo vedremo. Una sintesi dello studio di questa mattina: la teologia liberale protestante, frutto della scuola critico-storica, ha inferto un colpo durissimo all'autorità della Sacra Scrittura. Oggi vedremo, seppure in breve, i punti più importanti di questa teologia, che viene normalmente insegnata nelle facoltà teologiche protestanti di tutto il mondo. Si tratta delle parole degli uomini, che contraddicono in pratica la parola di Dio. È il trionfo di Satana, che cerca di cancellare le conquiste spirituali della Riforma e in gran parte, purtroppo, ci è riuscito. A dare manforte alla teologia liberale demolitrice dell'autorità biblica è arrivata alla metà del XIX secolo la teoria dell'evoluzione, che tra l'altro mitizza il racconto biblico della creazione, ignora Cristo creatore e scalza alla base la legge di Dio. È il sabato che ne è il centro. Che cosa resta in pratica alla predicazione liberale protestante oggi, in questo bagno di provata apostasia? Poco. E invece il mondo ha disperatamente bisogno del Vangelo eterno, integrale, apostolico. Di qui il monito di Cristo alla Chiesa di Sardi, della post-Riforma, caduta nell'apostasia: io conosco le tue opere, tu hai fama di vivere, ma sei morto. Sii vigilante, rafforza il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Luzzi traduce compiute davanti al mio Dio. Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Il messaggio alla Chiesa di Sardi è un messaggio duro, come alla Chiesa di Tiatiri, come alla Chiesa di Laodicea, che forse è il più duro di tutti. A Smirne e soltanto a Filadelfia il Signore non dà dei rimproveri, soltanto degli elogi. La Chiesa delle Catacombe è la Chiesa del risveglio dell'amore fraterno del secolo scorso. Diciamo che la morte dei padri della Riforma, Lutero, Calvino, Zwinglio e altri ancora, il protestantesimo cadde in un periodo di apatia chiamato della scolastica protestante. Cioè si ripeteva l'errore della scolastica, filosofia scolastica, cattolica, che tenne banco per tutto il Medioevo e contro la quale i padri della Riforma avevano protestato, dicendo sola scrittura, che poi era diventata questa filosofia scolastica, parole di uomini che si opponevano alla parola di Dio. Poi venne che cosa? Venne la mania allegorica. Il colpevole fu un padre della Chiesa del III secolo, Origene o Origene, che il dire si voglia, il quale disse: ma no, dobbiamo intendere la Bibbia non in senso letterale, ma soprattutto in senso allegorico, simbolico, parabolico. E fu un massacro, perché di letterale rimase poco, secondo questa scuola allegorica. Poi venne la scuola critico-storica, che fu un'ammazzata terribile. Tutto doveva passare dal raziocinio umano. Era la ragione dominante. Momento la Bibbia come rivelazione. E il protestantesimo cadde in una apatia tremenda. Certamente il diavolo si sarà fregato le mani, anche la Chiesa cattolica, perché disse: ah, voi avete protestato contro di noi, ma guardate a che cosa siete ridotti, che non credete più nemmeno nell'autorità della Bibbia, voi che gridavate con Lutero sola scrittura e dicevate a noi solo la Bibbia, non la Bibbia e la tradizione dei santi padri. Guardate come siete ridotti. E purtroppo il cristianesimo si ridusse così. Ecco una sintesi della teologia liberale. Abbiamo detto che il ripudio da parte delle chiese protestanti degli Stati Uniti della dottrina del ritorno personale di Cristo, predicato dal millerismo nel XIX secolo, fu in realtà una grande vittoria della teologia liberale, che continuò a rafforzarsi soprattutto verso la fine del XIX secolo. Il rifiuto dell'escatologia troverà altri rifiuti teologici. La teoria generalmente accettata del ritorno di Cristo era questa, in campo protestante, ai tempi del millerismo e dopo, quando il diavolo suscitò un'ondata di proteste contro lo studio delle profezie. Si tratta di un ritorno spirituale, e dagliela con questo ritorno spirituale allegorico, ma è una mania, è un ritorno spirituale. Allora, dove sono i testi biblici che dicono, vi ricordate cosa dissero gli angeli agli 11 che erano lì, che guardavano Gesù che era salito, poi una nube lo tolse dagli occhi loro: uomini Galilei, perché guardate verso il cielo? Andate a predicare, tra parentesi, questo Gesù che è stato accolto in cielo verrà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Era scritto questo o no? Certo certo che era scritto, ed è scritto, e fa autorità sempre. E voi mi direte, ma come mai quelli ragionavano così? L'avete una risposta a voi? Io no. Non basta leggere la Bibbia, bisogna credere. Beato chi legge, beato chi ascolta, beato chi serva, dice l'introduzione all'Apocalisse. Quanta gente legge la Bibbia e non crede a niente? Questo è il mistero dell'iniquità. Quindi, rifiuto del ritorno di Cristo, cancelliamo la famiglia degli Hermon, futura sorella White, che ha creduto al ritorno di Cristo personale, cancelliamola. E la Chiesa metodista episcopale cancellò quella famiglia e altre colpevoli di avere creduto nel ritorno personale di Cristo. E più apostasia di questo, che cosa vogliamo mettere? Non siete d'accordo voi? Tutto questo spinse molti pastori a ritenere allegorico anche il senso del racconto della creazione. E si continua con questa allegoria. Si cercò di mettere d'accordo la Bibbia con l'evoluzionismo, capirai, alla quale questa nuova teologia dava man forte. Perché oltre alla scolastica protestante, oltre all'allegoria, oltre alla teologia liberale, oltre al senso allegorico, oltre a tutto il resto, il protestantesimo accettò l'evoluzione. Quindi, primo, si cercò di mettere d'accordo la Bibbia con l'evoluzione. Ecco il primo punto riassuntivo della teologia liberale. Punto primo. Punto secondo. Non esiste il soprannaturale. Questo dice la teologia liberale, eh? Non esiste il soprannaturale. Non c'è posto per i miracoli e per ogni soprannaturale intervento da parte di Dio, perché questo sarebbe stato contrario alla legge naturale delle cose. Uno dei massimi evoluzionisti arrivò a dire: l'evoluzione spinge il creatore fuori dalla porta. Tre, niente preghiere. Perché la preghiera è un atto di comunione con un Dio personale, e tale atto ha un significato solo se si ammette che Dio è libero di agire in risposta alle vostre preghiere. Quindi niente soprannaturale, niente miracoli. Si cerca di mettere d'accordo la Bibbia con l'evoluzionismo, niente preghiere, e poi, quattro, non c'è posto per il Cristo della Bibbia, per la sua nascita virginale, per le sue opere miracolose, perché il miracolo non esiste, per la sua letterale resurrezione e la sua corporea ascensione. Non c'è posto. La teologia spinge fuori queste cose. Per un Cristo così, allora qual è il Cristo nel quale credono? Se credono, non lo so. Punto 5. Non c'è ovviamente posto, questi non trovano posto per niente, non c'è ovviamente posto per la dottrina della caduta dell'uomo, se non in relazione ai suoi vari stati evolutivi. Capito? L'uomo non è caduto, come dice la Genesi, capitolo 3, no, i vari stati evolutivi, perché questi si fanno guidare dall'evoluzione. E ci ragionate voi con persone così? Provateci. 6. Non c'è nemmeno posto per la dottrina del peccato, se non vista come una delle vestigia della nostra ereditarietà animale. I pastori che non credono nel peccato, come lo definiranno? Ma forse lo definiranno complesso di colpa, complesso di inferiorità. 7. Se non ci sono peccati e caduta dell'uomo, non ci può essere posto per l'espiazione e per la legge di Dio. Vedete come tutto è concatenato? In questa teologia io la chiamerei diabolica. Se avete un altro termine, suggeritemelo poi. La dichiarazione biblica secondo cui Dio scrisse i 10 comandamenti con il suo dito, è chiaro che è cattiva interpretazione, perché non ci sono dichiarazioni miracolose nella scrittura. Non ci sono dichiarazioni miracolose, perché non le vedono, e si mettono gli occhiali, pigliano il binocolo, pigliano il telescopio. Allora quando Mosè alza il bastone e le acque si dividono, no, niente, no. Sapete come spiegano? Era un mare di canne, un mare di canne. Mai visto canne lungo le rive del Mar Rosso? No. E poi hanno guardato. Ma no, lì c'è scritto che l'acqua era come un muro di qua e di là. No, non ci sono miracoli nella Bibbia. E questi avevano la testa piena di scolastica protestante, di allegoria, avevano la testa piena di altra teologia. E come fanno a credere? Non credono a niente. Punto 8. Se non abbiamo legge divina, non abbiamo divina definizione del peccato. Chiaro, no? Oh, una cosa semplicissima. Liquidare il peccato e la legge con una definizione filosofica è semplicissimo. 9. Non c'è posto per la dottrina del secondo avvento di Cristo. È qui. Qui ti volevo. Non c'è posto. E come mai non c'è posto? Neanche un angoluccio? No, niente. I concetti scientifici. Guardate dove è caduto il protestantesimo. I concetti scientifici ed evoluzionistici la spazzano via completamente. Un ritorno personale e soprannaturale è contrario agli ordinari processi della natura. Io credo che ci fosse un po' di teologia liberale anche ai tempi di Noè. La sorella White dice che negavano i sapienti del tempo, negavano la possibilità che l'acqua venisse dal cielo, mai vista pioggia, mai uragani. Il diluvio era contrario alle leggi di natura. E la sorella White dice, ma non sanno che il Dio è Lui che governa le leggi della natura. Finalmente, 10, non c'è posto per un cielo letterale. Il cielo è uno stato dell'essere e non un posto. Sicché l'apostolo Pietro era un eretico, perché diceva, non soltanto aspettava un nuovo cielo, ma anche una nuova terra, nei quali, dice, giustizia abiterà. Tutti eretici, Paolo, Pietro e tutti gli altri, i profeti, gli apostoli. Che boria, che orgoglio. Ditemi voi, ma è peggio parlare di Padre Pio, della Madonna, dei santi, dei cardinali e dei papi o di questi qui? Noi siamo chiamati come eredi della Riforma a opporci a queste cose, a protestare contro queste cose. Sì, signori, a protestare anche contro i protestanti quando i protestanti dicono delle corbellerie teologiche. E dove possiamo aggrapparci noi? Alla parola di Dio, alle sue dichiarazioni. Tutto questo ha fatto dire a un ecclesiastico modernista protestante, tale William Henry Spence, quanto segue. Ha fatto una dichiarazione onesta, sentite. La distruzione dell'infallibilità della Bibbia ne ha rovinato per la massa dei credenti l'autorità. Per certi cristiani liberali la Bibbia è a malapena diventato un manuale di informazione di assai dubbio valore per studi storici. Ne consegue una grande confusione, e entrambi, lo studioso e l'uomo della strada, spesso sono come un marinaio che ha buttato in mare carte nautiche e bussola e cerca invano di governare la sua nave sotto un cielo in cui le stelle sono nascoste dalle nuvole. Ora una breve risposta, perché ci vorrebbero ben più minuti per rispondere a questa teologia liberale. Parliamo della teologia liberale e della creazione. Il racconto della creazione di Genesi 1 e 2 è la presentazione della vera dottrina di Dio che si distingue dalla sua creazione. C'è un Dio e c'è la sua creazione. Nel linguaggio teologico si chiama la trascendenza di Dio. Molti teologi moderni, respingendo l'autorità della Bibbia, cadono nell'errore panteistico pagano antico, che identificava la divinità con una pianta, una montagna, il mare, il fiume, il vento e via dicendo, distruggendo così l'idea personale di Dio. No, la Bibbia presenta un Dio personale. Iddio disse, Iddio parlò. Dio non è solo trascendente, ma è onnipotente. Riusciamo noi a capire, poveri uomini e donne, che cosa significhi questo termine onnipotente, che può tutto. Altro che nella Bibbia non c'è miracolo. Ma come fanno a dire queste stupidaggini? Non li vedete voi perché avete gli occhi chiusi dalla vostra superbia. Dove sono i milioni di cristiani in tutti i secoli che senza fare passare, e meno male, la loro fede attraverso il raziocinio sono stati capaci di dare la vita per Gesù Cristo? Ma non vi vergognate voi di fare questi ragionamenti davanti a quella folla di martiri che non discuteva, ubbidiva, perché amava il Dio? Voi amate soltanto voi stessi, vergogna, e mandate in perdizione milioni e milioni di uomini. Gesù oggi direbbe la stessa cosa che disse degli scribi: legate dei pesi gravi sulle spalle degli uomini, ma voi non li toccate neppure con un dito. Dio non è solo onnipotente, è personale. È Dio che dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. È un Dio che ha un piano, che si prefigge uno scopo. Il rigetto del racconto della Genesi sulla creazione annulla il concetto di peccato, di salvezza, di espiazione, di riconciliazione. E diciamo che l'apostasia incominciò nella Chiesa quando l'uomo rifiutò di vedere dietro la creazione il Creatore. Lì incominciò l'apostasia. Ripeto, io parlo della teologia liberale, ma non tutto il protestantesimo, che è una galassia, accetta, e meno male, questa teologia. No, ci sono i movimenti di risveglio, tanti movimenti revivalisti che non accettano questa teologia, e fanno bene, e noi non l'accettiamo. Ho detto non l'accettiamo, ho detto non l'accettiamo. E io prego per i nostri ragazzi, studenti, giovani, che dopo aver fatto i loro diplomi a Cologne o altrove vanno nelle università protestanti, dove si insegna sta roba, hanno abbastanza maturità intellettuale, hanno abbastanza maturità spirituale per sapere discernere il buono dal cattivo? È una domanda, perché come vedremo più tardi quando studieremo il movimento avventista e tutte le sue implicazioni oggi davanti al mondo moderno, anche di noi ci sono idee bislacche. Attenzione, disgraziatamente, perché dovremmo esserne immuni? Dico questo con tristezza, da vecchio pastore. Perché dovremmo esserne immuni? Siamo nel mondo, e se non facciamo attenzione anche noi possiamo cadere nel tranello. Come si presenta il protestantesimo? Io dico che si presenta male. Rispetto alla riforma, male. Prima di tutto la teologia liberale ostacola l'evangelizzazione. E Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Quando l'Evangelo sarà predicato in testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. E in generale, ricordatevi di questo particolare, in generale il protestantesimo si pone oggi il problema dell'evangelizzazione? Non direi. Perché? Seguitemi ancora attentamente. Togliete alla Bibbia la trascendenza di Dio, la sua onnipotenza, il suo ruolo di creatore, il tema centrale della salvezza attraverso l'incarnazione di Cristo, la sua divinità, la legge eterna dei 10 comandamenti, la parte profetica dell'Antico e Nuovo Testamento, l'escatologia, il giudizio. Che cosa rimane del messaggio biblico? Ecco perché la teologia liberale annulla, piuttosto che ostacola, l'evangelizzazione, cioè l'annunzio della salvezza della parola. Se questi mi dicono che non c'è legge, non c'è peccato, non c'è espiazione, ma che vanno a predicare? Ma che dicono? Cosa predicare se non si crede? La predicazione è stata sostituita nelle chiese da dotte o meno considerazioni o riflessioni di carattere psicologico, pedagogico, filosofico, scientifico. E qualcuno ha detto: ma se io ho voglia di filosofia, di psicologia, di politica, di scienze, eccetera, mi piglio un manuale, me lo leggo e sto a casa mia. La Chiesa è stata incaricata di predicare la salvezza in Cristo. Se non ha più quella funzione, che ci sta a fare? E buttiamo giù le chiese, ci facciamo dei bei parcheggi e almeno servono a qualche cosa. Perché qui le chiese rischiano di mandare in perdizione le persone che ancora credono, malgrado i pastori liberali e malgrado le moderne teologie. E poi, non è giusto, si dice, in nome della libertà di coscienza e di religione, fare opera di proselitismo. Hanno cambiato il termine, non più evangelizzazione, proselitismo. Insomma, mentre l'Apostolo Paolo esclamava: guai a me se non evangelizzo, il moderno pastore protestante, se vuole essere in linea, sembra esclamare: guai a me se evangelizzo, guai a me. Billy Graham, un vecchio evangelista, uno dei massimi evangelisti protestanti, un uomo della Chiesa Battista, affronta il problema nel suo libro Mondo in Fiamme, che voi conoscerete, l'ingerenza sociale e politica del protestantesimo nella società moderna. Ci vorrebbe ben altro tempo. Io mi limito a leggere questa citazione. Dice: assistiamo oggi alla sempre maggiore importanza attribuita alle organizzazioni ecclesiastiche, alle risoluzioni, alle dichiarazioni solenni, al frequentare i corridoi del Parlamento e perfino della legge stessa, per attuare e applicare i mutamenti sociali previsti dai capi religiosi, come parte di un mondo nel quale la Chiesa avrà l'influenza preponderante. In occasione dei congressi annuali delle maggiori chiese protestanti o delle loro assemblee vengono fatte dichiarazioni solenni su questioni riguardanti il disarmo, i sussidi statali in materia di istruzione, le Nazioni Unite e ogni sorta di questioni sociali e politiche. Molto di rado vengono approvate risoluzioni riguardanti la testimonianza redentrice del Vangelo. Questo dice Billy Graham, che ha detto anche: se la Chiesa non tornerà alle sue origini apostoliche, noi assisteremo allo spettacolo delle folle di credenti che per trovare cibo spirituale usciranno dalle chiese. Gesù non ha mai predicato contro la schiavitù, che era una delle più grandi piaghe del suo tempo. Ha preso delle risoluzioni con i discepoli di condannare la schiavitù? No. Ha mai predicato come gli pseudo-messia contro l'occupazione romana terribile della Palestina? Mai. Gesù Cristo predicava la conversione a Dio. La Chiesa, invece di fare tante chiacchiere, la Chiesa cristiana insieme, e qui parliamo della Chiesa protestante, invece di tutte queste deliberi, ma predicate la parola, come dice l'Apostolo Paolo, predica la parola, riprendi, sgrida, esorta, con ogni maniera e dottrina, con pazienza. La funzione della Chiesa è quella, e se non c'è, noi stiamo parlando di apostasia, abbiamo torto o no? O abbiamo ragione? E adesso per finire lasciatemi parlare del balocco ecumenico, scusatemi l'espressione, nel quale anche noi a volte ci balocchiamo. La Chiesa cristiana si afferma, dovrebbe trovare la sua unità nell'ecumenismo. È ora di finirla con tante denominazioni. E hanno incominciato i protestanti, naturalmente, nel secolo scorso. Uniamoci. Poi si sono accodati timidamente i cattolici. Adesso altro che accodati, adesso lì fanno, fanno la voce del padrone in mezzo a tutti questi pastori, questi prelati, forbi, vecchi. Roma, un'esperienza millenaria, che dice? Discutete, discutete, ma tornate da Madre Chiesa a Roma. Ci sarà un solo ovile, come dice Giovanni, capitolo 17, un solo pastore. E come si chiama questo pastore? Ebbene, il Papa, che ve lo devo dire? Di qui soprattutto gli sforzi protestanti per incontrare cattolici e ortodossi, ma la via dell'unità è quella del ritorno al cristianesimo apostolico, senza tanta diplomazia, tradizioni, compromessi, mosse e contromosse politiche. Questa è la via, e noi avventisti del settimo giorno dobbiamo ricordarcene, per non prendere delle boccate di paglia. Ora, il movimento avventista, come vedremo la volta prossima, Dio piacendo, è un grande movimento, ma deve far fronte a dei grossi pericoli, specialmente in questo campo. Leggiamo per concludere il resto del messaggio a Sardi, Apocalisse 3, versetto 4 e 5. Tuttavia, a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Mi piace in tutti questi messaggi alle chiese. Dopo aver rimproverato la Chiesa, dice però c'è una piccola parte che ha conservato la fede. E così anche in Sardi ci sono alcuni che hanno conservato pulite le loro vesti. Si riferisce a coloro che non condividono questa apostasia, che non condividono queste eresie in nome della ragione umana. Il messaggio che abbiamo letto prima, al versetto 3 di Apocalisse 3, dice: ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti. Dobbiamo buttare nell'immondezzaio tante parole degli uomini che si oppongono alla parola di Cristo, ma dobbiamo pentirci ascoltando la parola. Perché sarà la parola che ci giudicherà un giorno, con buona pace di tante teste così piene di fumo teologico umano. Sarà la parola che ci giudicherà. se noi avremo creduto o no. Quindi c'è una minoranza fedele anche in Sardi, fedele al messaggio biblico, e anche a questa minoranza, oltre alle altre minoranze, è rivolto il messaggio di Apocalisse. Uscite di Babilonia, o popolo mio, uscite affinché non riceviate le sue piaghe, perché è venuto il tempo che Dio si è ricordato delle sue iniquità. Quindi, fratelli e sorelle, quando noi avventisti del settimo giorno privilegiamo lo studio profetico e diciamo che sarà l'ingerenza degli spiriti di demoni che condurranno le nazioni al grande scontro di Armageddon, noi lo diciamo perché crediamo nella parola. Questi spiriti di demoni sono gli spiriti dell'apostasia. C'è l'apostasia cattolica che gettò a terra la verità e c'è l'apostasia protestante. Attenzione che non ci sia anche la mia o la vostra apostasia. Il protestantesimo ha avuto dei meriti ma anche dei demeriti. Il merito è stato di rimettere in luce l'autorità della Bibbia, che poi il diavolo gliela ha fatta dimenticare, purtroppo a tanti, di rimettere in luce la verità calpestata dal piccolo corno. Però, dice, non ho trovato le tue opere compiute, perfette, davanti al mio Dio. Ha dimenticato il movimento avventista. Qual è stata, qual è la sua funzione? Di compiere l'opera della riforma, attraverso la valorizzazione dell'eternità della legge, attraverso il giudizio, attraverso il santuario, attraverso la parte profetica, attraverso l'escatologia e attraverso soprattutto l'ubbidienza, l'accettazione. Ma il cristiano, quando legge la Bibbia, non deve essere dilaniato dal problema lì dell'allegoria o del simbolismo. Gesù ha detto non ammazzare, non ammazzare. No, questo è simbolico. Mi dice origine, origine, ma che? Non commettere adulterio, ma questo è simbolico. No, non farti delle statue e delle immagini, ma questo non è simbolico. Ma piantatela per favore con queste stupidaggini, con queste incongruenze. La parola di Dio dice ubbidisci. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Non dice parla, o Signore, che il tuo servo discute. Parla, che il tuo servo ascolta. Chi manderò? Eccomi, manda me. Fratelli e sorelle, il Signore fa appello alla fede individuale. Che Dio ci aiuti e ci benedica a prendere e a continuare a prendere sul serio la sua parola e la mia preghiera per tutti noi. Amen.